Eccoci qua in diretta, buongiorno, benvenuti sulle note anche della radio Med, che tra sigla, insomma, la radio, la TV, insomma, tutto quanto per cercare di tenervi compagnia in questa parte di giornata, proprio all'inizio della nostra giornata qui su TRM Canale 13, per chi ci guarda in televisione, oppure semplicemente per chi ci sente alla radio 91.3, che è la frequenza, ascoltarci in ogni parte del pianeta su www.radiomed.fm. Quindi insomma ci siamo in onda grazie alla regia firmata come sempre da Ino Sfameli, il nostro tecnico che è Luigi Vitale, e poi alla radio Danny B, come sempre sento già gli applausi, significa che comunque anche Danny c'è. Caro Danny, ci sei? Buongiorno, ci sei? Buongiorno, buon inizio di settimana.
Ci sono.
Ci sei? Allora, come va? Come stai?
Allora, oggi è stato un inizio un po' così, a sorpresa, direi.
Namo che abbiamo fretta.
Dove andiamo?
Dobbiamo cercare di sciogliere il ghiaccio nel
processo. Sciogliamo che siamo congelati.
Congelati, c'è freddo, molto freddo. Dicevi tu che arrivi da Monreale, ad esempio stamattina c'era molto freddo.
5 gradi, caro Vincenzo, poi è sceso a Palermo 7 gradi.
Ecco, fateci sapere. Perché siccome la situazione in giro per la Sicilia è di veramente un freddo incredibile, soprattutto di nuovo bufere di neve in alcune località, soprattutto Piano Battaglia, ho saputo e ho letto che a Piano Battaglia una cinquantina di persone sono rimaste bloccate a causa di una bufera di neve ed è dovuta intervenire la Protezione Civile. Bene, nella vostra cittadina, nel vostro paese, com'è la situazione? Se volete aggiornarci, perché ci sono situazioni che magari necessitano anche un nostro aiuto, potete farvi sentire al 393-914-9944, il numero di WhatsApp, oppure ci chiamate in diretta per dirci che so, qui nevica, sì, quindi 091-843-4324.
Diga. Oggi parleremo di due cose importanti.
Cioè?
Allora, uno è il Palermo.
Sì, cioè, diciamo, come no, ritorna lui e adesso lo devo presentare.
Caro Vincenzo, l'ho qui davanti,
sì.
Ci sarà la signora dei libri.
La signora dei libri è lunedì. È contenta per altri motivi, poi ce lo facciamo spiegare, perché non sapevo che teneva per una squadra di calcio che, cioè, non so se è la Roma o il Napoli, comunque la Roma, la vedi un po' lei, chi c'entra che a Roma vabbè, comunque in ogni caso siamo pronti e ritorna in questo studio, che è lo studio di Mattino Neri, che l'ha battezzato come Anchorman, come insomma cantante, come tutto, è ritornato Gianluca Rubino. E dai, allora
eccolo,
Gianluca,
qua,
buongiorno. Come stai?
Finalmente ci siamo ripresi dall'influenza. È stato veramente una settimana terribile, ma c'è chi sta peggio di me, tipo il Palermo, per esempio.
Palermo è proprio in una coma profondo,
messi malissimo.
Stiamo dicendo questo non perché siamo pazzi o vogliamo male al Palermo, anzi noi qua, la redazione, tutti quanti fanno sempre il tifo per il facciamo il tifo per il Palermo. Il problema è che la situazione ormai è gravissima, è come quel malato grave che si attende di togliere veramente la spina. Il problema è che qua bisogna sperare fino alla fine, perché ancora c'è un girone di ritorno. Il problema è che forse mentalmente già, insomma, si sentono tutti quanti già in Serie B, perché psicologicamente sono tutti provati, però qua non c'entra più nulla.
Non dico tutti, ma sicuramente il presidente sì. Cioè, il presidente probabilmente ha già scelto di pensare alla prossima stagione, ha già scelto di guardare avanti, ha già scelto di non considerare più questo campionato come recuperabile. Di conseguenza, se il perno di una società non crede alla salvezza, tutto il resto della squadra, dello staff tecnico, societario e via discorrendo, può anche ovviamente lottare sul campo, ma se già dalla testa non ci credi, diventa veramente dura. I risultati lo confermano e soprattutto dico, caro Vincenzo, il mercato lo conferma, perché il mercato dopo 15 giorni, anzi 16, non ci sta dicendo assolutamente nulla, al netto dell'arrivo di Stefan Silva, che ce ne voglia, è sicuramente un ragazzo di quasi 27 anni, ma ha la prima esperienza in Serie A. Serve un giocatore del genere al Palermo? Evidentemente no, dopo una serie di scommesse evidentemente servivano giocatori pronti. Sono arrivati giocatori pronti, la risposta la sappiamo.
Infatti, chissà cosa pensano questa mattina, dopo aver visto la partita, i tifosi del Palermo, che avranno la possibilità sicuramente di interagire con l'altra accoppiata, che è quella tecnica, quella che ogni lunedì o comunque post partita vi tiene compagnia con XL, Luca Dudone e Alessandro Amato, è lì bene o male, insomma, come dire, cioè, si parla, si mastica sempre di pallone. Noi cerchiamo anche di fare un'analisi post partita più leggera, più frivola, e soprattutto abbiamo anche la possibilità di aprire i telefoni, anzi i microfoni, alzando la cornetta, se ci siete voi che volete dire qualcosa. 091 aiuti,
843 43 24.
Sono messo malissimo, vabbè. Tra l'altro gli occhiali nuovi, ma non vedo nulla, quindi se volete se non vedo nulla, proprio sarà il freddo, sarò la catarratta che dovrò togliere,
diciamo,
prima
il
poi.
Freddo, dai
sono tre allora sono tre, cretino. Allora, quindi chiamate se volete dire qualcosa, se no silenzio stampa anche voi. Sassuolo.
Giocavamo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la casa è quella, il risultato è sempre quello, ovvero una pesante sconfitta ancora una volta per il Palermo. Rosanero che vanno in vantaggio con Quaison, ancora una volta decisivo in positivo, però soltanto sino a un certo punto, perché dopo un quarto d'ora di partita il Sassuolo è salito in cattedra e sono arrivate quattro reti molto pesanti per come sono giunte, per una serie di errori. Cito uno su tutti, il terzo gol, che è stato quello, diciamo, causato da una topica, da un mancato intervento di Morganella che ha spianato la strada poi al gol di Matri. Sono arrivate prima due reti nel primo tempo, dopodiché appunto questo terzo gol e il quarto di Politano. È arrivata soprattutto una sconfitta pesante per il Palermo, perché nel frattempo l'Empoli continua a fare risultati sia in casa che fuori, ha racimolato un punto 0-0 contro la Sampdoria in trasferta, un risultato importantissimo che permette ai toscani di aumentare il divario rispetto alla terz'ultima posizione, attualmente occupata proprio dai rosanero, a più 8. Quindi il divario si fa sempre più pesante, mancano sempre meno partite, dal mercato, come dicevo prima, non arriva nulla, di conseguenza è possibile pensare a una salvezza, o già la società, o nello specifico il presidente Zamparini, sta pensando a qualcosa di diverso?
Ma in settimana, se non sbaglio, anche l'avvocato Fiume Freddo, qualcuno dice, che c'entra l'avvocato Fiume Freddo, c'entra Riscossione Sicilia? C'entra, perché in tutta questa situazione Riscossione Sicilia a quanto pare vuole dei soldi.
No, già se li è presi.
Da quale conto del Palermo, della società? Perché ha trovato soldi in una società, ha trovato solo
la
poche
situazione
migliaia
è
di
stata
euro.
Questa.
Qual è stata?
Allora, facciamo una sintesi. Settimana scorsa esce appunto questa lettera aperta firmata al presidente Zamparini, poi sulle tempistiche uno potrebbe anche stare lì, diciamo, a disquisire, ma meglio di no. Su un debito pregresso risalente a 24 anni fa, a quanto pare Zamparini peraltro avrebbe ereditato dalla gestione Sensi, un debito con Equitalia che con il trascorrere del tempo sarebbe poi lievitato sino a 200.000 euro. Siccome in Sicilia riscuotere i pegni Riscossione Sicilia. Hanno fatto una verifica su un conto del Palermo, dove hanno trovato in realtà 2.000 euro, ovviamente una cifra irrisoria per una società di calcio. Allora, a questo punto Riscossione Sicilia si è mossa diversamente, facendo leva su quelli che sono gli introiti che il Palermo dovrebbe, diciamo, acquisire dalla Federcalcio, quindi direttamente ha pescato in Federcalcio. Il debito a quanto pare è stato sanato in questa maniera, e il Palermo ha un'altra gatta da pelare. Sembra essere tornati, diciamo, ad epoche ben diverse in cui si faceva fatica, cito testualmente alcuni soggetti di una ventina d'anni fa, si faceva addirittura fatica a pagare la bolletta del telefono, il che la dice lunga su quella che è la situazione societaria attuale.
Nonostante le operazioni di mercato di Zamparini, cioè la vendita di gioielli, noi in questi anni abbiamo assistito, e secondo me la situazione, questa squadra si trova, tu correggimi se sbaglio, io esprimo il mio parere non essendo un calciofilo ma un tifoso, insomma, comunque che segue il calcio. Il Palermo ha venduto in 10 anni una serie di gioielli che poi sono i giocatori più forti degli ultimi tempi, che sono nelle squadre più importanti d'Europa, vendendoli anche a buon prezzo.
Decisamente,
giusto?
Sì.
Quindi noi ci siamo limitati e soprattutto privati di gioielli che a quest'ora Palermo veramente sarebbe il Real Madrid del Mediterraneo, cioè nel senso che fine hanno fatto questi soldi? Cioè, se li
è, questa è una bellissima domanda.
Perché il fatto che li ha reinvestiti nei giocatori o creando, non so, il polo sportivo, non mi risulta.
Aggiungo anche un'altra cosa: ogni anno il Palermo riceve in termini di diritti radiotelevisivi oltre 35 milioni di euro. Questi soldi, d'accordo, c'è una gestione societaria da mandare avanti sicuramente, ma credo che comunque sono abbastanza sufficienti per, aggiunti a quelli che nel frattempo il Palermo ha guadagnato nel corso degli anni, avrebbero dovuto consentire quantomeno a Zamparini di ripianare determinati debiti e soprattutto poi di investire sulla società, sulla squadra, sulle strutture, appunto dicevi tu il centro sportivo, la possibilità di realizzare lo stadio, anche se lì poi entrano vicende che comunque c'entrano poco anche con il calcio, soprattutto con la burocrazia e con la politica, e il discorso sarebbe abbastanza lungo. Tornando veramente sulla materia esclusivamente sportiva, come mai non sono stati investiti questi soldi? Che cosa è successo? Questa è un'ottima domanda e bisognerebbe rivolgere al presidente Zamparini, che in realtà parla di crisi, parla di problemi legati alla struttura e alla gestione societaria, probabilmente c'è stata la retrocessione in Serie B, benissimo, poi bisognerebbe anche lì andare a capire come funziona con i paracadute vari, che potrebbero tra l'altro tornare utili in questo senso anche al Palermo qualora dovesse avvenire il ritorno in Serie B. La situazione comunque sicuramente è drammatica, e non soltanto da un punto di vista sportivo, anche da un punto di vista societario. A questo punto che cosa potrà accadere? Ieri è arrivato anche un comunicato da parte del sindaco di Palermo, Orlando, che ha detto a questo punto la situazione, cioè per carità, se dobbiamo essere
il sindaco Orlando ha fatto sto comunicato.
Sì, anche pro, dici
tu. Anche pro, scusa.
Credo a difesa dell'interesse dei tifosi palermitani.
C'è intervenuta, perché c'è la politica che interviene,
dice,
dicendo
noi dobbiamo essere sicuramente grati a quello che ha fatto Zamparini, eccetera eccetera, vabbè un po' il solito refrain, dobbiamo intervenire a fronte di una situazione oramai senza governo, e manca
che
il governo
sicuramente. Che idea ha avuto? No,
dobbiamo intervenire facendolo presente, punto.
Il sindaco ieri ha deciso, aspetta, scrivo sto comunicato.
Secondo me anche qui comunque ha influito la pancia del tifoso, perché assistere alla 14ª, 15ª sconfitta, considerando anche la Coppa Italia,
nonostante il Sassuolo sia una squadra molto competitiva e organizzata molto bene, lo sappiamo.
Rispetto a quelle che erano le attese della vigilia, poi il campionato non sta andando per il Sassuolo nel migliore dei modi. Alla fine stiamo parlando della quintultima forza del campionato attualmente, però è chiaro che la società di Squinzi è organizzata in maniera assolutamente strutturata, ha giocato.
Diga, vuole intervenire.
A proposito di mercato, io intorno alle 15 andrò al mercato. Ho la lista già pronta.
Benissimo.
Se devo prendere qualcos'altro, che ti serve?
Allora, un difensore centrale, un esterno, un regista e un attaccante.
Allora io attualmente ho un chilo di pomodoro,
Danny,
un chilo di verdura,
Danny,
dico, poi
però
un giocatore,
paghi
un
tu, paghi tu, paghi tu. Puoi dare una mano a Zamparini, che qua ci sono problemi economici. Arrivi tu, diventi un socio di minoranza, perché sei piccolino, diventi socio
molto
di minoranza.
Molto.
E scusa, almeno risolviamo
i problemi. Guarda, se loro hanno dichiarato 2000 euro, io con 500 euro ce la posso fare.
Ma tu lo
500.
Sai che tu hai i conti alle Cayman. Che Danny,
sì,
Danny
trova,
da quando lavora qui, che fa un po' lo dichiara e il resto alle Cayman, capisci? Quindi questo grande puffo, questo come si chiama?
Danny
che è piccolino, però è furbo, è quello, è i furbetti, fa parte dei furbetti, capisci? Quindi nasconde i denari
altrove. Del quartierino.
Sì, e poi scrocca il caffè a me.
Ma
un ragazzo che veramente ha milioni di euro in giro per il mondo, che fa appena vede me o i colleghi vicino alla macchietta del caffè, lui col passo che c'ha, capito? Perché i passi suoi non si sentono, perché
sta là intorno, tra l'altro,
e sta lì intorno. Scusa, si mette là, ma manco lo chiede.
Più che scroccare, sono diventato il tuo salvadenaio, visto che ho conservato 60 centesimi.
Ma te l'ho detto, ho fatto un po' di carità.
Una frase, tra l'altro, molto conosciuta a Palermo: che fa zio, un caffè non me lo deve fare prendere.
Giusto, incredibile, gentaglia, incredibile. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere l'oroscopo del giorno e poi non abbiamo parlato di Eugenio Corini. Eugenio Corini è un uomo distrutto. Sto allenatore qui, ex giocatore, ex capitano, lo amano tutti, però sta vivendo giornate drammatiche, secondo me, che forse non si aspettava nemmeno lui di vivere.
40 giorni di fuoco, ma adesso ne parliamo.
Ma comunque c'è stata una conferenza stampa, capito? oroscopo del giorno e poi torniamo qui a parlare ancora di Palermo e di altre squadre. State con noi.
Buona giornata a tutti, ben ritrovati al nostro oroscopo e allora cominciamo subito con l'Ariete. Accettare che qualcun altro oltre a voi manipoli le stesse cose potrà aiutarvi a superare alcuni vostri limiti, quindi oggi la parola d'ordine è condividere. Toro, oggi le persone saranno sicuramente molto più attente ai vostri richiami, ma lasciateli correre anche perché rischiereste di sembrare insopportabili. Gemelli, a volte lasciate che le cose vi accadano sotto il naso, senza pensare minimamente alle conseguenze che potrebbero provocare in positivo. Prendetevela soltanto con voi stessi quando vi rendete conto di ciò che avete poi perduto. Cancro, se riuscirete a essere più flessibili con coloro che vi sono intorno, vedrete che ciò che vi appariva negativo in un primo momento non sarà poi così spaventoso. Cercate sempre il lato positivo delle cose, è meglio per tutti. Leone, non dovete trasformare radicalmente la situazione, ma migliorarla e far capire a coloro che sono a contatto con voi che state cercando il modo migliore per rendere tutto più semplice. Verrete apprezzati soprattutto per la vostra sincerità. Vergine, ciò che gli altri non capiscono è perché a volte vediate la vita in modo tanto pessimistico, tanto da buttare giù qualsiasi certezza abbiate faticosamente conquistato. In questa giornata cercate di non commettere lo stesso errore e di non elargire rimproveri a chi non se li merita. Bilancia, anche se voi avete una visione più concreta della realtà, non vuol dire che tutti debbano pensarla proprio come voi, sarebbe troppo monotono e monocromatico. Scorpione, la vostra indispensabilità si farà sentire proprio quando starete scegliendo qualcos'altro, ma sarà lì che dovrete avere la forza di rinunciare, quindi fatevi valere. Sagittario, i vostri amici sono sempre a disposizione, basta interpellarli senza vergogna e senza timore di essere giudicati. Loro non potranno mai giudicarvi se voi farete altrettanto, quindi fatevi avanti, niente paura. Capricorno, se avete dei soldi da risparmiare, cosa molto rara in questo periodo, assicuratevi che siano al sicuro, che non corrano rischi inutili. Ciò non vuol dire tenerli sotto il materasso, ma investirli in modo consapevole e coscienzioso. Acquario, anche superficialmente avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto e questo vi spingerà ancora di più a proseguire la vostra strada. Concludiamo come sempre con i pesci, soltanto oggi vi renderete conto della situazione che state vivendo e questo potrebbe essere un pochino destabilizzante e magari, che ne so, influenzare anche il vostro rendimento lavorativo o scolastico. Abbiate allora pazienza, non saltate subito alle conclusioni perché ci vuole del tatto per affrontare certe tematiche. Anche per oggi mi fermo qui, l'oroscopo torna domani.
L'oroscopo del giorno, essendo una trasmissione in diretta, insomma, tra le notizie più importanti di questa mattina, TGCOM 24, facciamo vedere questa news che arriva dal Kirghizistan, perché è caduto un aereo cargo turco, si è scantato sulle case, almeno 35 morti, quindi questa è la notizia in primo piano questa mattina. Ce ne sono altre che spulceremo tra poco, ma siamo qui con Gianluca Rubino per parlare di calcio, per parlare soprattutto di Eugenio Corini, l'allenatore del Palermo, che in queste ultime ore, le ultime, quando è 2 giorni fa, ha fatto questa conferenza stampa.
Venerdì
ha fatto una conferenza stampa molto intensa e si è sfogato in pratica. Cosa ha detto Corini prima della partita col Sassuolo?
Che non è possibile essere messi sotto pressione ogni 2 per 3, non è possibile essere messi sotto pressione dopo appena 40 giorni di lavoro, dopo che è comunque arrivata appena una sconfitta contro l'Empoli. Secondo me nelle parole di Corini c'è l'amarezza per quello che è stato poi l'attacco ricevuto in maniera neanche troppo velata da parte del presidente Zamparini, che si è sfogato tra virgolette facendo intendere che la squadra era oramai diciamo gestita in malo modo, allo stesso tempo mettendo in dubbio quello che è stato il lavoro portato avanti appunto da Corini. E allo stesso tempo, come ti dicevo prima, ha fatto anche intendere che comunque ci sarebbero stati pochi margini anche per lottare per la salvezza. Ha detto a inizio settimana Zamparini: io sto facendo le mie verifiche, i miei colloqui in termini di allenatore e poi se ci saranno delle novità ve le comunicherò. Il che significa, caro Eugenio Corini, in attesa che io trovi l'allenatore continuo comunque a rimanere al tuo posto, ma sappi che oramai manca poco perché sto per sollevarti dall'incarico.
Lavorare in
Dimmi tu come si può lavorare in queste condizioni.
Veramente, quindi siamo assolutamente noi questa questa mattina questo studio, almeno io, non sono Rubino, però solidarietà nei confronti.
Solidarizziamo di totalmente.
Siamo solidali
il nostro
con
capitano,
te, caro Eugenio.
Capitano non giocatore.
Capitano
purtroppo.
Non giocatore. Palermo purtroppo. Ti ama, qualsiasi cosa accadrà, stai tranquillo, noi
oggi
siamo con te.
Oggi è in programma.
Che cosa c'è in programma?
Facciamo anche informazioni
sì,
serie.
Certo.
Oggi è in programma a quanto pare un colloquio tra Zamparini e Corini, si potrebbe giungere appunto al ben servito con alcuni nomi che circolano, circola il nome
chi
di Decanio, circola
momento?
Il nome di Bortoluzzi che è lo storico vice di Guidolin, però dici tu chi è che accetta in questo momento un incarico? Chi ha interesse ovviamente a far circolare il proprio nome e a prendere uno stipendio sicuro, perché Zamparini oramai assicura stipendi sicuri agli allenatori.
Ma più che altro
potrebbe tornare
potrebbe...
anche Ballardini, chissà. Mentre è abbastanza improbabile che De Zerbi, a cui comunque Zamparini dovrebbe chiedere nuovamente
no, di nuovo
potrebbe chiedere
cioè
nuovamente
De Zerbi va di nuovo De Zerbi che è un dipendente del Palermo in questo
allo
momento.
Stato attuale pare di sì perché cosa è successo settimana scorsa? Zamparini aveva deciso di richiamarlo c'è stato il no da parte di De Zerbi, a quel punto si è pensato che si potesse giungere una rottura del vincolo contrattuale che lega ovviamente De Zerbi al Palermo,
cioè, il fatto che De Zerbi ha detto di no a Zamparini
in questo momento pare non abbia cambiato le carte in le carte in gioco, tuttavia nelle prossime ore, nelle prossime settimane, se ci dovesse essere un nuovo diniego o se comunque questo diniego verrà ufficialmente formalizzato, ovviamente il Palermo non sarà più tenuto a pagare quello che deve a De Zerbi e ci potrebbe essere un risparmio e si dovrebbe aggirare facendo una serie di conti sul 1,5 milioni di euro.
Io sto pensando a Eugenio Corini, lo so che mi dispiace per quest'uomo qui che forse pensava, immaginava un altro scenario, un altro futuro.
L'altro ieri chiedevano alcuni giornalisti a Corini, ma chi te l'ha fatto fare? Risposta è stata serafica, straordinaria e meravigliosa, lo dico anche da tifoso, non soltanto da giornalista, il cuore, punto.
Quindi, andiamo bene,
andiamo veramente bene, da dove l'hai tirata fuori questo? Il momento catarchico dove noi eravamo concentrati su Corini, quest'uomo in difficoltà e non sappiamo che fine faranno le prossime ore. Andiamo bene. Allora, comunque, detto questo, possiamo archiviare anche la situazione palermitana. Ci sono le altre squadre, perché l'appuntamento classico del lunedì è quello che porta Rubino un po' a documentarsi su quello che succede nel fine settimana alle varie squadre siciliane. Impegnate in vari fronti.
Sì, impegnate in vari fronti. In realtà Serie B e Lega Pro in questo momento sono ferme, quindi ti posso parlare di riprenderanno il prossimo weekend.
La situazione attuale mi fai
la
una panoramica.
Assolutamente sì.
Ma sono ferme perché c'è la sosta.
C'è la sosta, c'è il sostone.
Mamma mi sa che è sostone.
Sono tre settimane.
Sono tre settimane che stanno ferme, questa è la Lega Pro. Scusa.
In Serie B c'è il Trapani che sta rivoluzionando un po' la rosa, sono andati via giocatori che hanno fatto un po' la storia recente del club granata, come Scozzarella e come Petkovic, sono stati tra i protagonisti della cavalcata che ha portato il Trapani a un passo dalla Serie A. Scozzarella è andato la scorsa settimana al Parma in Lega Pro, ha ritrovato il suo ex direttore sportivo, nonché ex direttore sportivo del Palermo, Daniele Faggiano, mentre Petkovic è approdato al Bologna. Sono arrivati il portiere Pigliacelli, tra gli altri anche il centrocampista Fausto Rossi. Si sta cercando di dare vita ad una rivoluzione in seno appunto alla rosa del Trapani, allenata da Alessandro Calori, per cercare di dare vita a sua volta un girone di ritorno assolutamente straordinario in termini di risultati, nonché l'unico come possibilità per fare in modo che il Trapani possa mantenere la categoria. L'impresa è sicuramente ardua, ma è doveroso provarci, qui ci ricolleghiamo al Palermo, quello che non sta accadendo invece al club rosanero, che evidentemente neanche si sta impegnando in sede di mercato. Aperta e chiusa parentesi. In Lega Pro una situazione un po' di stasi, Agragas
del presidente Alessi. Sempre lui.
Agragas e Messina si muovono poco sul mercato, anzi non si muovono proprio. Il Siracusa ha prelevato un giocatore brasiliano, Azzi, mentre il Catania ha ritrovato una sua vecchia bandiera, ovvero Giovanni Marchese, esterno che ha fatto diciamo la storia proprio del club rosso-azzurro in Serie A, ha rescisso col Genoa, è tornato alla corte del dell'amministratore delegato Pietro Lomonaco, e adesso potrebbe dare una mano ai rossoazzurri in termini di raggiungimento dei playoff, chissà, perché no, anche di scalata, tentativo di scalata alla Serie B. Questo è un po' quello che sta accadendo in queste settimane.
Bene. Sono news che arrivano da altri sport solitamente, oppure
sì, c'è il basket, abbiamo l'Orlandina straordinaria che ha raggiunto le Final Eight di Coppa Italia, che ha concluso il girone d'andata al quinto posto, quindi è tra le protagoniste sicuramente di questo campionato. In Serie A2 abbiamo un Trapani che ieri sera è stata sconfitta, mentre Agrigento ha centrato la settima vittoria consecutiva, issandosi al terzo posto in classifica e lottando a questo punto, innanzitutto raggiungendo anche in questo caso le Final Eight della Coppa Italia di Serie A2, perché no, lottando anche per un'eventuale promozione in Serie A, magari un prossimo ci potrebbe essere un derby.
Quindi un basket che sta andando diciamo piuttosto bene in Sicilia, ci sono degli ottimi risultati, siamo veramente felici. Ci sono altre news?
No, per il resto possiamo
Sì, perché è doveroso farlo, perché poi qualcuno mi dice ecco
no, niente.
Rubino, io lo faccio, guarda, io sono, cerco di essere professionale. Il regista Stramelli mi conosce e sa che quando dipende come va la situazione,
l'altro un covo dei Juventus come?
La smetta. Dipende, lo può dire, comunque c'è problema. Dipende come va la situazione in Serie A. Non è facile il lunedì mattina parlarne, soprattutto perché mo quelli dietro si avvicinano.
Quelli dietro
non sono qua.
Non sono qua, ma sono lì
e ci sono.
Sono anche fuori.
Anche fuori c'è una romanista, la Ora Bona, che è romanista, e ci sono i napoletani che sono messi tipo l'avvoltoio sulla nonna che sta per crepare.
Lo scimmia sulla gobba,
siccome vogliono farci la giobba, capisci? Ci vogliono fare il vestitino invernale. La Juventus non ce l'ha fatta ieri sera, lo ricordiamo, contro la Fiorentina.
Dica lei, si prende questa soddisfazione.
Kalinic fa viola la Juventus. La Gazzetta si diverte a fare titoloni. Il campionato non è finito. Allegri è un brutto stop. Bisogna saper battagliare. Poi ci sono le altre news, appunto, riguardante Chiellini. Ci manca qualcosa. Dice Pogba era il nostro Lepolon.
Qui devo intervenire. Oggettivamente avete una squadra.
Sì, però parli in maniera generale, perché poi così la gente dice.
No, però perdonami. Sì. Cioè, quest'estate veramente la Juventus ha comprato a son di milioni. Sì. Cioè, sono arrivati Higuain, Pjanic, cioè non te lo devo ricordare io. Come si fa con una squadra del genere?
È incredibile.
A comunque soffrire in un campionato come quello italiano, per carità, io credo che alla fine la Juventus abbia tutte le carte in regola per vincere lo scudetto, e arrivano qua gli scongiuri del professor Canzone.
Sì, meno male che non abbiamo inquadrato nulla, però.
Però cioè, si fa veramente fatica a immaginare la Juventus soffrire un campionato come quello italiano.
La Juventus ha una partita in meno.
Ricordiamolo. Magari l'obiettivo della Juventus, e in questo senso si potrebbe spiegare anche una strategia diversa, anche la gestione degli uomini, potrebbe essere la Champions.
Potrebbe, ma non abbandoniamo anche tutte le altre piste.
Allora, questo c'è Maradona in Italia, no?
Ieri il Napoli intanto ha vinto, ricordiamo, il Napoli ha vinto. Proprio per la presenza del Pipe de Oro a Napoli, perché c'è un evento importante al Teatro San Carlo proprio stasera, è vero?
Con la presenza di Diego Armando Maradona.
Assolutamente sì, quindi un campionato, possiamo dire, riaperto in attesa, a proposito di Serie A, così completiamo, in attesa, tanto Maradona, leggo sul volto dei napoletani la voglia di scudetto, chissà. Se, tra l'altro, non so se Maradona riceverà proprio in questa circostanza la cittadinanza onoraria, il sindaco,
invece,
De Magistris,
diciamo, le pendenze col fisco italiano, perché ogni volta che torna in Italia
non ho sentito, non ho sentito sentito dire nulla. Magari sono calmi. Allora, dicevo che stasera c'è un'altra partita, c'è la partita che riguarda Torino-Milan. Non so se si gioca a San Siro, si gioca a Torino, però c'è questa ultima giornata di Serie A. A proposito della prossima invece giornata di Serie A, il Palermo giocherà contro...
contro l'Inter. E poi andremo a Napoli.
Amala, pazza Inter, Amala. L'Inter che comunque
facendo bene con Pioli, 5 vittorie consecutive.
Chi lo poteva immaginare, questi amici interisti europeo. Che sono in questo momento soddisfatti di come stanno andando le cose. Quindi è Palermo-Inter.
Palermo-Inter, Palermo. Solo andata. Solo il ritorno. Urtroppo.
Ma chissà, magari succede qualcosa di importante. Allora, io volevo che tu ricordassi gli appuntamenti quotidiani dell'informazione classica e l'informazione sportiva.
Decisamente sì. Alle ore 13:15 appuntamento in radiovisione con XL, con Luca Tutone e Alessandro Amato, dopodiché a ruota alle 14:15 solo su TRM 13 l'appuntamento canonico con il TG Med, in chiusura di TG Med il TG Med Sport, subito dopo anche il TG Med LIS.
E questi sono gli appuntamenti riguardanti la nostra giornata.
Naturalmente, perdonami. Sì, anche
mi può disturbare quando vuole.
La ringrazio.
Ecco.
Naturalmente anche i radiogiornali nel corso della giornata, il primo tra pochissimi minuti con Marianna Grillo.
Oh, ha fatto quindi un po' l'intro di quello che stavamo per vedere in radiovisione, più che altro lo sentite pure, e quindi Marianna Grillo con tutte le news per iniziare questa nostra giornata. Cosa è succede, è successo nella nostra regione. Marianna Grillo pronta con la prima edizione del GR Med, a tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato stamattina gli imbarcadieri di una compagnia di traghetti, un latitante. Si tratta di Fabrizio Ceccio, 46 anni, e la moglie di 48. L'uomo era irreperibile dall'aprile dello scorso anno, dopo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e ricettazione. Insieme alla moglie, adesso accusato anche di possesso illegale di armi. Catania, tragedia in via Federico Confalonieri, un sorvegliato speciale agli arresti domiciliari, Enrico Antonio Sapienza di 47 anni, è stato trovato esanime all'interno della sua mansarda al terzo piano di un palazzo. Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire, allertati dai vicini di casa che al 115 hanno segnalato un incendio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dalla camera da letto. Sul fatto è aperta un'inchiesta. Sanità, i carabinieri del NAS di Palermo hanno denunciato un medico dell'ospedale Cimino di Termini Imerese. Si tratta di un dirigente del pronto soccorso trovato in possesso di medicinali scaduti, tra cui alcuni farmaci salvavita. Nell'ultimo mese 200 strutture ospedaliere siciliane sono state controllate dai carabinieri, che hanno riscontrato alcune irregolarità organizzative e logistiche all'interno soprattutto dei pronto soccorso. Maltempo, neve e freddo continuano a creare disagi in Sicilia, in particolare sulle Madonie. La protezione civile è nuovamente in allerta a causa di una perturbazione artica che in queste ore sta interessando l'isola. Automobilisti in difficoltà e mezzi spalaneve in diverse strade statali e provinciali, scuole chiuse oggi nelle Petralie. Il freddo colpisce anche gli studenti, che in questi giorni hanno protestato per la mancanza di riscaldamento nelle scuole. Oggi a Palermo 10 istituti saranno oggetto di interventi per il ripristino degli impianti da parte delle ditte incaricate dal comune. Lo sport, con il calcio traballa la panchina del tecnico del Palermo Eugenio Corini, sempre più vicino all'addio. Dopo la sconfitta 4-1 contro il Sassuolo, il presidente Maurizio Zamparini starebbe già pensando a un nuovo allenatore, a un nuovo direttore sportivo. Decisive saranno le prossime ore. Questa era l'ultima notizia, appuntamento con tutti gli aggiornamenti fra circa mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ancora buona giornata, grazie a Marianna Grillo per questa prima edizione del GR Med. Allora, vi faccio vedere adesso qualche secondo anche ansa.it, come facciamo quasi quotidianamente, alcune delle news per informarvi, e poi andremo con le classifiche in attesa del prossimo ospite in arrivo qui in diretta. Berlino-Roma, duello su Fiat Calenda, che è il ministro dell'economia, si occupi di Volkswagen. Intanto c'è la Germania che fa pressioni sulla Fiat, la Fiat ha fatto delle manomissioni, e giustamente gli italiani, il ministro che appunto difende Fiat, si occupa della Volkswagen che ha creato non pochi problemi. Intanto si parla ancora di Juventus che cade a Firenze, Roma e Napoli si rifanno sotto, Trump, limitazioni dei viaggi negli Stati Uniti anche per gli europei. Vi ricordo che mancano ormai pochi giorni all'arrivo in Casa Bianca di Donald Trump. Luxottica, nozze con Essilor, operazione da 50 miliardi, donna trovata morta in casa a Milano con ferita alla gola, ed è un altro caso in pochi giorni, una donna appunto di 50 anni è stata trovata morta a Milano, zona Lorenteggio. Ancora ballottaggio o proporzionale, scontro tra Renzi e Berlusconi, è stato un weekend caratterizzato da i loro punti di vista, un Renzi che prende un po' di tempo, non vuole andare subito al voto, Berlusconi invece sì, e quindi insomma adesso vedremo la legge elettorale, se verrà fatta e quando verrà fatta, per procedere poi alle elezioni. Strage Berlino, si indaga se Amri fosse sotto effetto droga, è ancora catturato Andrea Nizza tra i 100 ricercati d'Italia. L'inverno fa sul serio, in arrivo ancora gelo e neve, lo stiamo vedendo anche in queste ore, tutto il sud, in alcune zone della nostra regione. Giornata dei migranti, la giornata di ieri, il Papa, Dio ci chiede di aiutarli. A proposito, ieri immagini in fila, pensate, questa è un'immagine dell'ANSA, in fila per mangiare, il dramma dei migranti nelle zone balcaniche, situazioni veramente difficili. Questo è il nostro sito trmweb.it, che vi dà la possibilità di rivedere alcuni dei servizi del telegiornale e poi di scoprire alcuni dei programmi che mandiamo in onda.
C'è un altro sito importante.
E c'è Radio Med.
Radiomed.fm. Ricordalo. Dove potrete trovare tutti i podcast di Mattino Nair.
Bravo.
Ma anche delle altre produzioni radiofoniche.
Perfetto,
grazie.
Ce ne sono tante.
E poi scaricate l'app TRM Web, gratuita.
È lunedì, dobbiamo iniziare anche con le classifiche.
Cominciamo. Ciao Valentina
Cavara, un abbraccio anche a Alessandro Pipitone, insomma una squadra che collabora con noi per la realizzazione di queste classifiche. Anche il lunedì mattina torniamo tra pochissimo. Vaino.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon lunedì 16 gennaio. Oggi siamo pronti per iniziare una nuova settimana insieme. È il momento di scoprire i brani della nostra Shazam Chart. Al quinto posto, All Night di Paro Stella. Con la sua All Night, la numero 5 della nostra Shazam Chart. Al quarto posto, Rainbow Man con Human. Qualche posizione, Rainbow Man si posiziona alla numero 4 della nostra Shazam Chart. Al terzo posto, I Feel It Coming, The Weeknd featuring Daft Punk.
Touch and it can set you free. We don't have to run.
suono dei Daft Punk con The Weeknd con I Feel It Coming al numero 3 della nostra Shazam Chat, mentre al secondo posto Justin Thompson con Mad World. Al secondo posto questa settimana Jasmine Thompson con Mad World, mentre al primo posto Clean Bandit e Sean Paul con Rock Bye.
In the hard life without no fear, yeah. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm.
Dei Clean Bandit con Sean Paul, Rockabye la numero 1, il brano più shazammato della settimana. Anche per oggi abbiamo terminato, l'appuntamento è domani per scoprire i brani della nostra iTunes Chart. Da Valentina Cavara è tutto, vi aspetto sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
Shazam Chart.
Il tuo progetto? Affidati a veri professionisti. Tecno Infissi. A Ficarazzi in via Carducci 3. Telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecno Infissi. Realizza grandi e piccoli sogni.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posei e a Bagheria.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma dei prodotti per la crescita del vostro bambino. Demma, un amore di offerta. Abbiamo i prodotti per il tuo bambino ai prezzi più bassi della città. Demma, non solo sanitaria. Vi aspetta a Palermo in via Eugenio Lemiro 5, in via Zappalà 47 e in via San Lorenzo 288.
Tanto è arrivato un messaggio, buongiorno ancora, è arrivato un messaggio riguardante la parte calcistica, c'è chi ci segue da Montelepre e salutiamo Salvo che ci ha mandato un WhatsApp, dice: per l'ennesima volta ribadisco che la colpa è di Zamparini per non far lavorare mai un allenatore, è meglio che si mette lui in panchina, almeno non paga allenatori. E Salvo, che noi salutiamo, che si è aggregato alla parte della nostra rubrica legata ai risultati. Prima dicevamo, così si scherza, che insomma scherziamo anche, abbiamo trovato una testimonianza di come Denebi ha cambiato la sua vita, perché insomma ha acquistato una importante casa, insomma uno che ha un castello più che altro, perché le immagini che ci arrivano dalla rete sono di un Denny che i soldi ce li ha e li ha investiti acquistando un castello meraviglioso. La vedete, questa immagine è di Denny dentro la sua,
ecco, quello è il mio castello. Stamattina diceva Vincenzo Cacco: ma un paese eccezionale, sembra proprio un castello, ma era proprio attinente al mio castello.
Denny, ma che fai dentro un castello che è un castello, penso che stavano giocando dei bambini, tu ti sei infilato lì dentro.
Anche io mi passo il tempo.
Ti rendi conto? Ma poi
era un giorno d'estate, caro Vincenzo. Come vedi, ho la magliettina di Superman,
hai la magliettina,
e giocavo con i bimbi, perché anche io gioco.
Sì, anche tu giochi. Beh, sono veramente veramente molto molto contento, insomma, di aver fatto questo scoop incredibile, caro Denny. Denny, sappiamo che è una settimana in cui, anzi il weekend, tu non c'eri venerdì, abbiamo saltato la nostra radio date, anche perché ce n'era una molto importante, il ritorno di un grande personaggio della musica, il Tiziano Ferro, che da questo weekend è in onda con il nuovo singolo insieme a Carmen Consoli. Tiziano Ferro, che è stato il primo super ospite che ci sarà annunciato per l'edizione di quest'anno del festival. Bravo, fa piacere quando tu cavalchi la notizia e sei pronto sempre per farci sentire tutto quanto. Quindi questa è la canzone nuova di Tiziano Ferro. Poi ci saranno anche altri ospiti nel Sanremo di quest'anno, presentato a Carlo Conti e Maria De Filippi. C'è stata l'ufficialità, c'è stata la conferenza stampa. Ci sarà tra gli ospiti a quanto pare Rainbow Man, che è questo grande artista, il singolo di grande successo dal titolo Human. E poi ancora si parla di importanti, e questo è il singolo di grande successo Human. Ma gli ospiti sono tutti in via di definizione. Conti ne ha svelato forse a quanto pare qualcun altro, però insomma il cast si sta definendo. Le vallette, molto probabilmente vallette non ce ne saranno, perché poi con la anzi forse Crozza, Maurizio Crozza potrebbe essere un po' il jolly della situazione. Staremo a vedere se realmente sarà così, però si profila un Sanremo. Io dico ogni volta Maria De Filippi e tu fai partire la colonna sonora, che poi è di C'è posta per te.
Perché Sanremo è Sanremo, giusto?
E perché Sanremo è Sanremo, e tra l'altro lei che continua ancora una volta a sfornare successi.
Questa colonna sonora.
Non penso proprio, può anche darsi.
Quando entrerà la De Filippi ci sarà
in un siparietto, può anche darsi che sarà così. Bene, e allora noi siamo pronti per vedere invece il nostro appuntamento che riguarda il guarda che serata potremmo stavo temporeggiando un attimino perché in arrivo, a meno che non ha parcheggiato da un'altra parte però ci siamo. Allora chiederei alla regia di anticipare il guarda che serata per vedere i video, e poi abbiamo Cinzia Rabona pronta con i libri e l'ospite che appunto già mi aveva comunicato che stava arrivando nella nostra sede. Quindi state con noi, guarda che serata, e poi ancora in diretta.
Sei con me, diventa vita. te è una giornata. Sono fortunato io che ti accarezzo, tu diadema d'oro vista da vicino, la pietra miliare lungo il mio cammino, sale della vita, ombro sotto un gelso, faro nella notte, Dio nel mare aperto, sangue mio che scorre dentro queste vene, parte emozionale di ogni sensazione. Sei con me, diventa vita.
Bellissima canzone di Francesco Renga, che è stato anche uno degli ospiti della puntata del nuovo show musicale di Paolo Bonolis, Music. Quindi facciamo i complimenti a Paolo, devo dire. A proposito di musica di Sanremo, un po' di par condicio, menzioniamo sia la rete pubblica che la rete privata. Allora, siamo qui con il professore Gaetano Armao, che insomma è ritornato, insomma lo aspettavamo con ansia questa mattina. Ci può, e gli ospiti quando arrivano qui in diretta possono anche dirci la situazione in città, dipende da quale zona arrivano. Diceva, entrando allo studio, di situazione stamattina disastrata. Che succede? La pioggia, che il maltempo, le macchine, sono tutti impazziti, professor Armao?
È un po' di giornata caotica, comincia un lunedì di una settimana che sarà complicata per la situazione meteo, e speriamo bene.
Speriamo bene. Intanto già in questo inizio 2017 cominciano a circolare, e sono circolati titoli tipo questo qua, che noi abbiamo preso da blogsicilia.it, regionali 2017, perché si vota quest'anno, si vota per eleggere il nuovo presidente della regione, governatore della regione Sicilia. I sicilianisti lanciano la candidatura proprio dell'ospite che è qua con noi, Gaetano Armao, che ormai da molti anni si occupa di politica, si occupa di Sicilia, dei temi legati alla nostra regione. Come rispondi a chi in questo momento avanza una tua candidatura alle prossime elezioni regionali?
Io ovviamente non posso che ringraziare chi ha pensato che si possa insieme affrontare una responsabilità di questo livello, di queste dimensioni così impegnative. Ovviamente non si tratta di una medaglia per cui uno va baldanzoso, certo, in giro. Si tratta di una responsabilità che, per essere assunta, ha bisogno di una grande forza, una grande spinta da parte delle forze politiche. Quindi, se si realizzerà, e io infatti non ho risolto alcun tipo di riserva, dico, se si realizzerà una maggioranza su una convergenza di programmi, soprattutto più che di persone sono strumenti dei programmi di rilancio di questa Sicilia, e allora se si realizzerà questa convergenza, allora si potrà immaginare un confronto tra posizioni che si confrontano non su chi fa le rivoluzioni, su chi deve cambiare tutto dall'oggi al domani, cosa che abbiamo visto purtroppo essere solo una declamazione, ma su come si può insieme costruire un sistema e costruire un programma per uscire, far uscire la Sicilia da questo disastro nel quale è piombata.
Ecco, detto una parola importante, insieme, oggi anche a livello nazionale difficilmente si sente dire questa parola insieme. Ieri ho avuto modo di sentire, avete sicuramente sentito Berlusconi che dice dipende come vanno le elezioni, dipende quando andranno le elezioni, dipende la legge elettorale, tutto quanto, si dovrà comunque in una, diciamo, soluzione estrema accordarsi con il Partito Democratico per governare. Quindi già Berlusconi, diciamo, mette le mani avanti da questo punto di vista. Insieme in Sicilia come? In che modo? Anche qui, insomma, ci sono varie forze politiche che non mi sembrano intenzionate a mettersi insieme. Nel centrodestra, tra l'altro, c'è ancora una riorganizzazione di alcuni dei partiti poi importanti, sono stati, insomma, importanti in questi anni.
Diciamo che la proposta che viene dai movimenti che puntano a tutelare prima di tutto la Sicilia è partire dalla Sicilia. La Sicilia prima di tutto, prima dei partiti nazionali, prima delle convenienze dei partiti nazionali, prima la Sicilia come metodo, nel senso che occorre mettere al centro il programma di rilancio della Sicilia e certamente interloquire con chi su questo programma può starci e vuole starci, perché dobbiamo puntare davvero. Abbiamo cinque anni, purtroppo i cinque anni che sono passati sono sprecati. Basta guardare alla riforma delle province, guarda la riforma dei rifiuti, alla sanità, ai beni culturali. Non c'è settore dove non siamo
sanità,
gli ultimi.
Diciamo, visto che hai toccato anche sanità, su Baldo Cucciardi, l'assessore attuale alla sanità, ha detto che il piano di riorganizzazione prevede anzi un aumento, insomma, non una riduzione dei posti letto, ma comunque un sostegno anche a determinate strutture ospedaliere. Insomma, mi sembra volenteroso da questo punto di vista.
Sull'assessore Cucciardi non c'è una critica personale, che è una persona eccellente. Il tema è che le riforme che dovevano essere messe in campo per rendere competitiva la sanità siciliana non sono state messe in campo. Pensate che soltanto nel settore dei rifiuti l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualche giorno fa ha pubblicato una analisi della situazione siciliana definendola disastrosa. 5 interventi normativi, delibere, provvedimenti commissariali, di tutto per un sistema che continua a macinare debiti, continua a gravare i nostri figli di debiti che noi non riusciamo a pagare e continua a lasciare le nostre strade piene di rifiuti. Ecco, questo sistema non può andare avanti, è necessario in tanti settori. Qui non faccio una critica politica, qui occorre ripensare il sistema, perché la Sicilia ha cambiato modello industriale, aveva un modello industriale tipo assistenziale fino agli anni 80, 90, quel sistema non funziona più. Dobbiamo essere produttivi, competitivi, abbiamo settori eccellenti come quelli dell'agricoltura e del turismo che hanno fatto tanti passi avanti. Ecco, su questi bisogna puntare, sulla cultura, rendendo davvero attrattivo il nostro sistema culturale, non ostile come spesso avviene con i musei chiusi nelle domeniche o nei giorni di festività. Ecco, questo è il modello sul quale dobbiamo costruire sinergie, costruire sistema. Siciliano, ci salviamo da solo, non ci salva più nessuno. Cioè, non pensiamo che arrivi la mano, il piano Marshall di qualcuno che ci tira su.
Ecco, nel versante del centrodestra comunque circolano, a parte il tuo nome, anche un altro nome molto importante, è quello di Nello Musumeci. È una figura con cui potresti, diciamo, ecco, andare a braccetto, gestire anche tutta la parte, diciamo, governativa. Siete due figure sicuramente molto importanti e in primo piano navigati nella politica. Ci potrebbe essere un accordo anche con presidente Musumeci?
No, con Musumeci abbiamo un'interlocuzione continua su tante cose, un confronto che certamente è di diverse visioni.
Ecco.
Abbiamo grandi sinergie, ma anche alcune differenti che derivano dalla nostra storia personale anche, no? Lui è un uomo che ha avuto tanti impegni, spesso svolti con eccellente capacità a livello politico, in tutti i livelli istituzionali del paese, e io personalmente ho svolto prevalentemente la mia attività, tranne qualche anno come assessore regionale, nella società, nel mondo della cultura, nell'università, nelle professioni. Quindi sono due impostazioni diverse. Questa Sicilia a chi vuole affidare il traino del proprio rilancio? Alla società, alla propria economia, a chi lavora, o a un modello di struttura di apparato? Queste sono due scelte assolutamente rispettabili entrambe, ma sono due scelte diverse.
Se ti dico Gianfranco Micciche,
No, Franco Miceghe è un amico, è una persona che ha lavorato tanto nel centrodestra e che sta cercando di rimetterlo insieme con grandi difficoltà. Il tema è che a mio avviso il problema non è rimettere insieme il centrodestra, perché sarebbe una minestra riscaldata che non serve probabilmente più. Occorre invece aprire un fronte ampio, largo, a un'alleanza per la Sicilia, come l'abbiamo definita, cioè una cosa molto più articolata di ricomporre i cocci del centrodestra.
Perché secondo te il Movimento 5 Stelle continua ad ottenere consensi importanti sia dai sondaggi a livello nazionale sia anche a livello regionale? Perché dicono che il Movimento 5 Stelle sia anche in buone chance di portare il suo candidato a governare la Sicilia. Ti risulta?
Dico, i sondaggi sono sotto gli occhi di tutti, sì. Le analisi credo che debbano farle i cittadini, soprattutto gli elettori, quando andranno a vedere quel che hanno fatto, perché finché si parla del Movimento dei Grillini come una struttura di forte innovazione, di pulizia, di onestà, allora è tutto bello. Chi è che non vuole l'onestà e la pulizia? Ci mancherebbe. Qua il problema è un altro, che quando si deve governare, queste forze politiche dimostrano la sua assoluta inanità, la sua incapacità drammatica per assoluta carenza culturale di coloro che la gestiscono. Basti pensare che cosa è il dramma di Ragusa, pensare a Bagheria, pensare ad altre amministrazioni, per non citare, qui entro nel merito della questione, per non citare la vicenda delle province. Ecco, non ci siamo scordati il modello Sicilia. Andiamo a prendere le cronache, qui sono giornalisti che seguono con attenzione le vicende siciliane, le cronache dell'inizio dell'attuale legislatura, quando il presidente Crocetta lanciò con i grillini il modello Sicilia, cioè questo modello nel quale il presidente della regione collaborava con questa forza innovativa per cambiare e rivoluzionare la Sicilia. Ecco, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io non credo che il Movimento 5 Stelle sia stato in questa legislatura una vera opposizione di Crocetta. Ha formalmente presentato alcune mozioni, ma poi sostanzialmente ha collaborato sopra e sotto banco. I risultati drammatici sono sotto di tutti e credo che i cittadini dovranno trarre le proprie conseguenze. Il disastro delle province, le strade provinciali, le frequentiamo tutti, le scuole provinciali sappiamo in che stato sono frutto di una collaborazione dannata tra l'attuale governo regionale e i grillini.
C'è questa carta programmatica, se non sbaglio, che verrà presentata, è stata presentata già, già presentata, ci sono dei punti di forza.
Noi il nostro punto di forza è lo sviluppo, la crescita, il progresso per la Sicilia.
Attraverso quali sono gli ingredienti del movimento vostro, insomma, per far prendere il volo a questa nostra terra meravigliosa, soprattutto la gente stanca di sentire i soliti proclami che poi alla fine non hanno portato a nulla. Ma qual è la scelta vincente per il futuro per la nostra isola?
La scelta per la Sicilia è quella di recitare in fondo il proprio ruolo di istituzione autonoma. Il tema è quello, è cruciale. Noi diciamo sempre l'autonomia è come un martello, se lo usi bene ti serve a raggiungere un obiettivo che altrimenti con le mani nude non potresti raggiungere, se invece lo usi male, te lo dai sul dito, ti fai male davvero. Ecco, allora il tema è, noi attraverso lo statuto, che ha trovato conferma poi nell'esito elettorale, perché la riforma costituzionale che ha avuto nel referendum un confronto importante, ha visto in Sicilia prevalere il no, cioè coloro che volevano uno Stato più accentrato, uno Stato dove le autonomie contassero meno, hanno perso pesantemente, tra questi alcuni esponenti dell'attuale maggioranza, mentre invece ha prevalso chi vuole la difesa delle autonomie. E allora l'autonomia siciliana va rilanciata, ripensata, resa efficiente, resa competitiva, un'opportunità per i propri cittadini, a partire dalla leva fiscale, il vantaggio fiscale, la fiscalità di vantaggio. Noi abbiamo un'autonomia finanziaria che purtroppo il governo attuale ha mortificato con accordi con lo Stato che hanno fortemente compresso il gettito fiscale in favore della Sicilia. Invece va rinegoziata questa autonomia, perché abbiamo il diritto a trattenere risorse e a utilizzare meccanismi di fiscalità di vantaggio, cioè quella fiscalità che consente di attrarre investimenti in Sicilia. Noi da soldi non ce la possiamo fare, non abbiamo più le spinte finanziarie ed economiche, avendo perso due banche, mentre il Monte dei Paschi viene salvato con miliardi e miliardi di euro. Il Banco Sicilia, lo voglio ricordare, bravo, è stato buttato a mare con 800, per 800 milioni di attuale 800 milioni di euro di oggi.
La questione Monte dei Paschi è molto ingarbugliata, la situazione di Monte dei Paschi è grave anche attraverso dei soldi soldi che sono stati dati a
certo, a grande impresa ovviamente del nord, non, figurate,
non voglio,
trovatene uno
siciliano, voglio fare nomi, però no, insomma c'è un grande imprenditore
siciliano
che ha avuto centinaia di milioni di euro, certo, che poi a quanto pare non ha,
certo, poi si rinegozia, chi rinegozia nel 70% dei casi sono i grandi debitori, non, ecco, i piccoli, i grandi debitori sono al centro nord e mai al sud, quindi sostanzialmente si crea un drenaggio drammatico di risorse dal sud verso il nord, sottraendo opportunità ai nostri figli, quindi ecco, va rinegoziato dal profondo il patto con lo Stato.
Volevo chiederti, la Sicilia è come dire terra d'arrivo dei migranti,
anche lì
problema non risolto anche in queste feste, anche nell'ultimo weekend ci sono sbarchi continui, ci sono veramente situazioni in cui ovviamente la Sicilia può fare poco, è una questione nazionale, direi una questione europea, l'Europa ovviamente fa orecchie da mercante e sti migranti arrivano, se adesso si parla di creare nuovi centri più piccolini in ogni regione, da cui un governatore della Sicilia come dovrebbe comportarsi, come dovrebbe reagire, come dovrebbe insomma farsi sentire da tutte le altre istituzioni? Crocetta mi sembra che si sia un attimino
non pervenuto.
Insomma, intanto arrivano da noi, arrivano a Siracusa, arrivano a Palermo, arrivano a Porto Empedocle, insomma noi abbiamo i porti più importanti siciliani con arrivo quasi quotidiano di migranti, non si può fare finta di nulla che sia solo lo Stato centrale, qua bisogna occuparsene.
Cioè, assolutamente sì, noi non possiamo essere la piattaforma di sbarco e di accoglienza di tutta Europa. Non è possibile, questo sistema va ripensato, rinegoziato, vanno avviate, e questa è una responsabilità dello Stato ma anche dell'Europa, anche qui si sarebbe dovuto avviare un'interlocuzione complessiva con lo Stato e l'Europa, non solo con lo Stato. La Sicilia ha anche una sua dignità di principale regione, certo, europea, non dimentichiamo che siamo in una dimensione per popolazione, per estensione che va al di là della gran parte dei piccoli stati europei, certamente abbiamo una dignità che va ben al di là di una piccola regione, e allora bisognava porre la questione, come bisogna porla urgentemente, perché noi così resteremo schiacciati tra un'Europa che si arricchisce sempre di più, i dati sono di ieri che il nord Europa cresce sempre di più a danno del sud Europa, e invece un nord Africa che spinge, un'Africa che spinge, un continente enorme che spinge per nuovi livelli di ricchezza e nuovi livelli di crescita. Allora questa che può essere una frontiera di scontro deve diventare invece una frontiera di dialogo, ma lo può essere all'interno di un sistema che gestisca razionalmente non solo le accoglienze ma anche lo sviluppo in loco. Noi continuiamo a far finta che queste persone vengano dal nulla, queste persone vengono da luoghi dove ci sono le guerre ma anche da luoghi dove c'è estrema povertà, non fuggono da guerre, fuggono dalla povertà, come è giusto che sia e come tanti siciliani hanno fatto in passato. Il tema è gestire e consentire la sistemazione nel migliore dei modi e con dignità di persone che altrimenti sfruttate erano, sfruttate restano.
Nel 2017 avremo modo di ritornare a parlare con il professore Catanarmao, chissà se sarà uno dei candidati a governare la nostra regione. Intanto in bocca al lupo per la sua attività quotidiana di grande impegno anche a favore dell'autonomia della nostra regione. Grazie
Catano, a voi,
per
grazie
essere stato con noi. Noi siamo pronti con le news. Marianna Grillo, cosa succede in Sicilia, ce lo dice subito.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Natale, 36 anni, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla strada nazionale di Falcone in provincia di Messina. La Fiat Punto dell'uomo si è scontrata con una 500 con a bordo 4 ragazze e Di Natale ha perso il controllo del mezzo abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica e un muretto. Per lui non c'è stato nulla da fare, illese invece le 4 ragazze. I carabinieri hanno arrestato questa mattina agli imbarcaderi di una compagnia di traghetti un latitante, Fabrizio Ceccio, 46 anni, e la moglie, 48. L'uomo era irreperibile dall'aprile dello scorso anno, dopo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento cautelare per associazione a delinquere finalizzata alle truffe, riciclaggio e alla ricettazione, insieme alla moglie, adesso accusato anche di possesso illegale di armi. Trapani, a Marsala, un uomo di 64 anni, Giovanni Fiorino, è morto nel tentativo di sedare evitare una lite fra due ex coniugi che si trovavano all'interno di un condominio delle case popolari di via Grotto del Toro. Ferito alla testa, l'anziano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Palermo per sottoporsi a un intervento chirurgico, ma è deceduto poche ore dopo. Arrestato Francesco Giuseppe Lombardo, di 50 anni. Sanità: nell'ultimo mese 200 strutture ospedaliere siciliane sono state controllate dai carabinieri, che hanno riscontrato alcune irregolarità organizzative e logistiche all'interno dei pronto soccorso. L'attività di controllo straordinario ha portato a 19 sanzioni amministrative e al deferimento di 11 persone all'autorità giudiziaria. Fra i problemi riscontrati con più frequenza, il sovraffollamento all'interno dei pronto soccorso. Maltempo, neve e freddo continuano a creare disagi in Sicilia, in particolare sulle Madonie. La protezione civile è nuovamente in allerta a causa di una perturbazione artica che in queste ore sta interessando l'isola. Ieri pomeriggio una bufera di neve a Piano Battaglia ha bloccato una cinquantina di famiglie soccorse dalla protezione civile provinciale, dagli uomini del soccorso alpino e dalla forestale. Questa era l'ultima notizia, appuntamento con tutti gli aggiornamenti fra circa mezz'ora. La linea a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Siamo in diretta, 8:34 in questo momento.
Se il cancello resta chiuso,
centro del telecomando.
Un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
Rieccoci tornati in diretta con la finestra che noi settimanalmente dedichiamo ai libri. Non è l'unica, spesso capita durante la settimana di ospitare degli autori, ma colei che legge tanti libri e soprattutto sceglie poi un libro da venirci a raccontare è Cinzia Orabona. Buongiorno,
buongiorno
Cinzia, benvenuta.
Buon lunedì.
Come stai?
Bene, caro.
Che bella.
Ma che bella musica.
Bella musica, c'è cioè, The Europe. Come mai Europe? The Final Countdown? Perché? Perché?
Perché? Perché Cinzia è la fine del mondo. E fai un accanto e la fine del mondo.
Scusaci.
Scusami,
ma purtroppo è così.
Adorabile.
Il nanetto ha colpito ancora. Ce la faccio più con te, ce la faccio più. E ride perché io devo fare vedere. L'hai vista la fotografia quella là? Che è piccolino, che ha comprato il castello. Hai visto la foto su Facebook? Cercala e la condividi. Non l'avevi vista? Lui no. Dentro il castello.
La metto come immagine di copertina.
Eccolo. Sì. Guardate che piccolo, bellissima. Guardate che piccolo lui è il castello. Bene, andiamo direttamente alla pagina Libri in Musica, dove naturalmente si parla di questo libro della settimana.
Questo è il libro del quale al momento si parla moltissimo, anche Augias gli ha dedicato del tempo durante Quante storie la scorsa settimana. Il libro è Paolo Cognetti, Le otto montagne, casa editrice Einaudi. Quello che stiamo ascoltando adesso vi dico cos'è.
Cari figliuoli, è arrivato il momento di passare a miglior vita, no, Cinzia. No, no, no. Mi sento chiamato dagli angeli. con questa musica. No,
questo
così,
è questo è un coro alpino.
Ecco.
Un coro alpino, tipico delle Dolomiti, perché nelle Dolomiti, sulle Dolomiti che inizia questo romanzo.
Sì.
Allora, intanto voglio fare un appunto sull'autore, che è giovanissimo, lui è del 78.
No, abbastanza giovane.
E io credo che questo negli anni a venire sarà considerato un classico, perché è veramente un libro ben scritto. Una prosa, devo dire, perfetta.
Siamo sulle Dolomiti.
Siamo sulle Dolomiti.
Che fa l'autore? Cioè,
allora, l'autore racconta la storia narrandola dal punto di vista di Pietro. Pietro è un ragazzo che inizia a raccontare la sua storia quando ha 12 anni. E infatti la prima parte si chiama La montagna dell'infanzia. Perché? Perché lui non è nato in montagna, ma i suoi genitori sì, sono veneti, che sono emigrati, e la storia un po' di qualsiasi famiglia che negli anni 70, per motivi di lavoro, emigra a Milano, che è la grande città dove c'è il lavoro. Quindi lei, la mamma, lavora nell'ambito del sociale, il padre invece fa il chimico, ed entrambi sono costretti a lasciare le Dolomiti, dove si sono sposati, dove è nato il loro amore, per spostarsi in questa grande città e realizzare poi il futuro del figlio. Quindi lo fanno come lo fanno un po' tutti i genitori, anche per il futuro dei ragazzi. Pietro non nasce in montagna, vive la montagna all'inizio soltanto attraverso i ricordi di quelli che sono i genitori, i quali lui si accorge da Milano, ovviamente venendo dalle Dolomiti, da Milano l'unica montagna che vedi molto in lontananza è il Monte Rosa, quindi le Alpi, e loro, diciamo, riescono a rimediare alla nostalgia che li attanaglia, guardando, anche osservando soltanto attraverso il parabrezza dell'auto mentre vanno al lavoro, questa bellissima catena montuosa. Finalmente, essendo una famiglia normalissima, quindi due persone con due stipendi, riescono a un certo punto, quando Pietro appunto compie 14 anni, ad affittare una piccola casa in montagna, proprio alle pendici, a Grana, che è una località che si trova alle pendici delle Alpi, ed è lì che Pietro inizia a viverla la montagna. E il tema della montagna in questo caso accompagna quello che è quella che è la relazione tra il ragazzo e suo padre, che in città è un uomo silenzioso, burbero, irascibile, uno di quei sindacalisti, il papà, uno di quei sindacalisti che si inalbera per qualsiasi cosa, no?
Appena arriva in montagna
lui diventa felice. Quindi Pietro lo descrive come un uomo che cambia pelle, che cambia proprio modo di confrontarsi con le cose, di mettersi in contatto con la natura. Ed è bellissimo in questo libro la descrizione che lui fa nella prima parte, che lui dice: ad ognuno di noi appartiene un livello della montagna. Quindi se alla mamma piace il posto boscoso, ricco di tarassaco,
tarassaco
con un fiore. Colorato da rododendri.
Ma non dare per scontato che fiori, io conosco il tarassaco.
Sono fiori che crescono, sì, che crescono nelle parti boscose delle montagne, nelle alture, sì, o negli alpeggi.
Sì.
Quindi nella parte più bassa, non sulle rocce, ovviamente.
Sì.
E quindi la mamma ama questi posti che sono abitati dai pascoli, posti rumorosi, chiamiamoli così, quindi ci sono i torrenti.
Bello, immagine meravigliosa.
Il padre invece ama quelle che sono le rocce, quindi isolamento, solitudine, confronto diretto con la natura. E questo è il momento in cui Pietro decide di affrontare questi percorsi insieme al padre e di attraversare la montagna insieme a lui, e quindi inizia una sorta di educazione. Lui la chiama proprio così, dice: quella è stata la migliore forma di educazione che mio padre mi ha dato.
Che cosa consiste questo viaggio all'interno della montagna? Cioè, fanno un viaggio veramente?
Viaggio nel senso che loro partono la mattina da Montanari, perché il padre è un montanaro.
È un montanaro,
quindi partono la mattina e vanno, percorrono dei tragitti, dei percorsi che sono quelli dedicati proprio a chi fa dei tragitti appunto verso la montagna, quindi dei percorsi consigliati per raggiungere dei punti dove ci sono anche dei rifugi. Dove
questo viaggio porta quindi padre e figlio a legare,
però entra proprio durante la prima parte, quindi la montagna d'infanzia, entra in scena un'altra persona che è Bruno, che è un ragazzino che ha la stessa età di Pietro, che è la voce narrante, e che invece in montagna c'è nato. Quindi Bruno è completamente diverso, quindi grazie alla mamma, che è l'unica che non è silenziosa, perché sono tutti personaggi molto silenziosi all'interno di questo romanzo, l'unica che non lo è la mamma, che invece fa tessitrice di relazioni, quindi è l'unica grazie alla quale le persone li si conoscono. Sì. Infatti Pietro e Bruno si conoscono grazie alla mamma che dice: ma guarda quel ragazzo che pascola il gregge.
Diventano amici, il figlio con Bruno, sì, diventano amici.
Diventano molto amici.
Molto amici.
Seppur provenendo da contesti completamente
diversi. Perché l'autore decide di creare questa amicizia fra il figlio, cioè Pietro, giusto?
Pietro,
e
sì,
Bruno.
Pietro e
perché
Bruno.
Nasce questa amicizia?
Secondo me lo fa perché in realtà, essendo Pietro figlio unico, sì, e Bruno diventa una sorta di figlio altro, di figlio adottivo, perché poi Bruno viene, diciamo, Bruno ha una famiglia, non è orfano, ha una famiglia che ha un alpeggio, lui lavora per fare il casaro, quindi a 14 anni non va a scuola, ma lui lavora tutta l'estate. Ed è un'educazione completamente diversa, però Bruno non ha un rapporto col suo padre naturale e instaura un rapporto col papà.
Ho capito.
Di Pietro.
Ma loro poi ritornano, sta famiglia qua, sì, che si era presa la casa alle pendici delle montagne.
Sì.
Poi ritornano a Milano?
Ritornano a Milano sempre durante l'inverno. Loro vanno in montagna nel periodo estivo.
Ah, ok. Quindi si fanno i 3-4 mesi, sì, in cui lì girano, in cui c'è questo rapporto, sì, fra i due ragazzi. Sì. Insomma.
Sì, Pietro vive l'estate.
Ma mi ricordo Montagne Verdi cosa? Cioè, io posso capire il coro delle Dolomiti, ma Marcella Bella? Sì, Marcella Bella lei è. Mi ricordo Montagne Verdi.
Montagne Verdi.
Beh, una canzone straordinaria.
Straordinaria.
Non so, adesso, insomma, però è più adatto il coro delle Dolomiti, secondo me. Molto più.
Per me.
Fratelli e sorelle. Buongiorno e benvenuti su Radio Med TRM. Non è il canale di Padre Pio. Siamo sempre qui in diretta raccontandovi un libro che di Paolo Cognetti, Le Otto Montagne. Cara Cinzia Romona, cos'è che lascia questo libro una volta letto?
Allora, questo libro intanto ti fa apprezzare
la campana.
Non il miracolo, no?
Non è il miracolo.
No, intanto ti fa apprezzare il tema della montagna. Io non amo leggere libri che raccontano, sì, descrivono la montagna, sinceramente non è.
Però mi sembra molto piatto, se mi posso permettere. Io non l'ho letto, però dalla tua recensione mi sembra una storia comunque piatta.
C'è la svolta.
Davvero?
C'è la svolta, perché io ti ho raccontato sinteticamente la prima parte, quindi la montagna d'infanzia. Nella seconda parte, sì, c'è la casa, si chiama la casa della riconciliazione. Quindi la prima parte finisce quando Pietro diventa ragazzo, adulto, decide di non andare più in montagna col padre perché non è più un luogo nel quale lui si sente, certo, a suo agio, non lo vuole fare più. La montagna diventa il luogo dove andare in vacanza con gli amici, quindi vivere in modo diverso il luogo.
Sì.
Nella seconda parte, la casa della riconciliazione, la narrazione riprende quando Pietro ha 31 anni, suo padre è morto e lui torna a Grana, il posto dove andava in vacanza col padre quando era ragazzino, perché il padre gli ha lasciato in eredità un rudere da ristrutturare. E lui sarà lì a 31 anni, quindi ormai un uomo, che troverà di nuovo Bruno, col quale riuscirà, guardando indietro, a riconoscere, a ritrovare un padre diverso, perché lui scoprirà lì che il padre, se lui aveva abbandonato la montagna, quindi aveva deciso di affrontarla in altro modo, il padre invece aveva continuato a tessere questa relazione con Bruno. E con Bruno andava in montagna, con Bruno faceva dei percorsi, quindi con Bruno aveva realizzato veramente un rapporto padre-figlio che invece...
Cosa scopre del padre?
Scopre del padre che era una persona amorevole.
Mm-hmm.
Che
quindi
non era...
quel tipo burro,
no,
però.
Che era una persona
amorevole. Che poi in montagna
amorevole
si trasformava.
Che in montagna si trasformava, ma in realtà Bruno lo descrive come un'altra persona, che non è. Quindi lui va alla scoperta di suo padre e ripercorre i percorsi montanari che egli stesso aveva compiuto.
Vabbè.
Insieme a questo ragazzo.
Pietro, diciamo che continuerà ad andare in montagna o abbandonerà poi definitivamente
questa casa? Sarà il motivo per cui rimarrà legato per sempre alla grana e al luogo, e sarà il motivo per cui lui e Bruno diverranno veramente dei fratelli, perché instaureranno una relazione da persone adulte che li porterà poi ancora oltre a compiere delle scelte molto importanti.
Certe volte mi chiedo, Cinzia, quando viene qua a presentare un libro, la motivazione che la porta a scegliere questo libro piuttosto che un altro? Cioè tu ti sei concentrata su Paolo Cognetti, vabbè, magari l'autore giovane ti ha un po' ti interessa capire uno del 78 come scrive.
Sì.
Ma hai detto che questi paesaggi montanari non ti affascinano troppo? No. Però la scelta è caduta su questo libro qui. Come nasce, ecco, l'approccio a un libro piuttosto che l'altro?
Allora,
cioè, cosa deve scatenare?
L'ho letto perché è uno scrittore del quale ho sentito molto parlare e del quale non avevo letto nulla. In realtà questo è il suo primo romanzo, lui aveva scritto dei racconti, ma non li ho mai letti. Mi sono approcciata a questo perché ho sentito parlare veramente da tantissime persone che stimo di questo romanzo come un bellissimo romanzo. E devo dire che ho detto, vabbè, per saperne parlare, anche per curiosità, per conoscere il tipo di narrativa di questo scrittore, l'ho letto e ti garantisco che è scritto benissimo. Cioè io penso che ogni parola sia messa lì, non c'è una parola in più, non c'è una virgola in eccesso.
Edito da Einaudi,
sì.
Quindi insomma abbiamo fatto vedere,
sì.
Fatto vedere anche l'immagine da librimusica.it, però sì. Insomma la copertina fa sempre piacere, insomma questo qua è... lo stiamo vedendo comunque da librimusica.it, dove vedete, vabbè, insomma, ecco qua, ci sta tutto in un paesaggio così, ecco, questa invece è la copertina del libro, insomma, che abbiamo qui in studio. Grazie, naturalmente.
È un po' la storia di Belle Sebastiane, no?
Ma no,
manca il cane.
Penso,
manca il cane, ma
solo potevamo prendere un cane, così dico.
Ma non penso che sia, non penso che sia quella storia lì. Questo è un libro, diciamo, recente, insomma.
Sì, è pubblicato alla fine del 2016, quindi novembre.
Alla fine del 2016, Cinzia Rabona, che si occupa, la vedete, si occupa di libri, si occupa di recensire attraverso il blog, attraverso il sito, tutto quanto, insomma, i libri, e una che poi è appassionata di musica e soprattutto di talenti. Questo è un modo anche per dire che per te è un momento importante, visto che si ricomincia con la nuova edizione 2017 di Crescendo.
Alla quarta edizione.
Crescendo, velocemente per il nostro pubblico, poi faremo una puntata dove ci occuperemo solo di Crescendo, magari insomma invitando qualche vincitore.
Molto
che
volentieri,
dici?
Ci sono tante novità quest'anno.
Crescendo è un talent.
È un talent organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, questa è la sua quarta edizione. Tante le novità. La prima è che la fascia di età è fino a 23 anni, quindi non c'è una età minima, possono presentarsi anche bambini, quindi tutti quelli che hanno un talento, che credono di avere un talento, genitori che avete figli che suonano uno strumento, potete iscriverli al concorso. Il concorso è gratuito, si svolgerà dall'8 al 28 maggio del 2017, di quest'anno. La finale sarà invece l'11 giugno. 40 saranno le persone, il numero di persone che potranno partecipare al concorso, e una giuria artistica si occuperà di fare una preselezione attraverso dei video inviati su YouTube.
Questo quindi anche una sorta di cosa moderna,
sì.
Insomma, video su YouTube, ormai ci sono gli artisti anche che sono classici, che si occupano appunto di suonare strumenti, che so, il pianoforte piuttosto che il violino.
Ma sì, ma anche la chitarra classica, la fisarmonica, insomma, tutti gli strumenti sono...
La rete, quindi YouTube diventa importante anche per Crescendo edizione 2017, torneremo a parlarne con Cinzia, intanto andiamo a vedere e sentire quali sono le notizie più importanti, perché c'è la terza e ultima edizione del GR Med, e ritorneremo con i saluti finali, quindi facciamo tutto con molta tranquillità. Prego, regia.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato stamattina gli imbarcadieri di una compagnia di traghetti, un latitante Fabrizio Ceccio di 46 anni e la moglie di 48. L'uomo era irreperibile dall'aprile dello scorso anno, dopo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento cautelare per associazione a delinquere finalizzata alle truffe, al riciclaggio e alla ricettazione. Insieme alla moglie è adesso accusato di possesso illegale di armi. Qualche giorno fa era stato catturato invece nel catanese Andrea Nizza, considerato a capo del braccio armato della cosca Santa Paola e a capo di uno dei più vasti traffici di droga, era inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia. Catania, tragedia in via Federico Confalonieri, un sorvegliato speciale agli arresti domiciliari Enrico Antonio Sapienza di 47 anni è stato trovato esanime all'interno della sua mansarda al terzo piano di un palazzo. Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire, allertati dai vicini di casa che al 115 hanno segnalato un incendio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dalla camera da letto. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta. Sanità, i carabinieri del NAS di Palermo hanno denunciato un medico dell'ospedale Cimino di Termini Imerese. Si tratta di un dirigente del pronto soccorso trovato in possesso di medicinali scaduti, tra cui alcuni farmaci salvavita. L'attività di controllo straordinario ha portato a 19 sanzioni amministrative e al deferimento di 11 persone all'autorità giudiziaria. Tra i problemi riscontrati più di frequente, il sovraffollamento all'interno dei pronto soccorso. Ed è proprio su questo punto che arrivano le prime smentite da parte della dirigenza dei principali ospedali di Palermo, dove è guerra sulle cifre, sui reali tempi di attesa nelle aree di pronto soccorso. Restano chiuse anche oggi le scuole a Petralia Soprana a causa della neve che non dà tregua sulle Madonie. Forti folate di vento creano ulteriori disagi in pianura e a livello del mare. Le previsioni per oggi e domani parlano di temperature in calo e forti venti a livello del mare, neve a quote collinari e montane, mentre per domani è previsto l'arrivo di un vento siberiano che porterà ulteriore maltempo. Questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
GRMed, l'informazione di Radio Med.
E allora, a proposito di maltempo, l'ANAS ha diffuso un elenco delle strade siciliane sulle quali si possono registrare rallentamenti a causa della neve o del fondo stradale ghiacciato, quindi massima attenzione per tutti gli automobilisti. Da Repubblica appunto c'è questa lista, si tratta dell'autostrada A19 Palermo-Catania, delle strade statali 118 Corleonese-Agrigentina, 120 Elletne delle Madonie, 121 Catanese, 188 Centro Occidentale Sicula, 189 della Valle dei Platani, del Platani, 285 di Cacamo, 286 di Castelbuono, la 624 Palermo-Sciacca. Nelle Alte Madonie la viabilità può essere interrotta a causa proprio di improvvise tormente di neve. Insomma, questa è la situazione nelle prime ore di questa mattina, dove ci c'è da fare molta attenzione sulle strade e autostrade della nostra circolazione, insomma della nostra area di viabilità. Allora, noi siamo con Cinzia Rabona, che vi ha consegnato un libro, che è quello di Paolo Cognetti, Le Otto Montagne, per Libri Musica, e ritornerà naturalmente nel corso della prossima settimana, quindi lunedì prossimo. Ecco qua il libro che è stato protagonista, il perché, così un aggettivo per gente che magari dice aspetta, ha fatto zapping, perché Vincenzo Canzone c'ha questo libro nelle mani, perché Cinzia Rabona, che recensisce libri, ha scelto proprio questo, perché velocemente?
Perché insegna a riguardare al passato per scoprire delle persone che abbiamo molto amato.
A me piace comunque dare degli insegnamenti, lasciare insomma, come dire, un leitmotiv, sì, che certo, poi deve essere nella quotidianità utilizzato, certo. Quindi ecco, questa è una cosa molto importante che Cinzia ha detto. Io volevo ringraziarti per essere stata,
grazie a te sempre,
con te. Fai attenzione ovviamente per,
certo, sulla Palermo-Catania.
Sulla Palermo-Catania, catene a bordo? Chissà.
No, le gomme.
Le gomme da neve.
Da neve, sì.
Ecco, quindi le gomme da neve sono molto importanti. Danny B, siamo giunti alla fine di questa puntata di inizio settimana. Concludiamo con The Final Countdown.
Sì,
che sia di buon auspicio.
Concludiamo con Cinzia Rabona e quindi con The Final Countdown. Grazie Cinzia di esserci.
Noto, caro Danny B, che insomma anche il tuo stile è cambiato rispetto a prima e ti preferiamo così. Grazie Inos Fameli, grazie Luigi Vitale, grazie Marianna. Da parte mia, buona giornata. Domani 7:30 torniamo.